Buongiorno, buongiorno a tutti. Nuova puntata di Radio Zainet oggi, martedì 3 novembre di questo, insomma, mese
ottobre. 3 aprile, Ale.
Ah, ho detto novembre, ottobre? Sì. Siamo ottobre. Allora, subito un benvenuto a Matteo, che è uno dei ragazzi che oggi in studio con noi. Matteo, ex Visconti, che adesso invece studia storia moderna,
storia moderna e contemporanea. Alla Sapienza di Roma.
Allora, salutiamo anche l'altra nostra ospite, Ilaria, che invece fa ancora al liceo, il liceo Newton Scientifico a Roma, un liceo a cui sono particolarmente affezionato, perché Ilaria, vuoi dirlo tu?
E anche tu frequentavi lo stesso liceo.
Sì, qualche decennio fa.
L'avevo già inventato.
Qualche decennio fa. Comunque, oggi, martedì 3 ottobre, siamo in principio di autunno, cominciano i primi freddi e forse io ne sarò la prima vittima, visto che ho un discreto raffreddore. Simona Neri, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, benvenuto a te, pur col tuo raffreddore. Vi ricordiamo, prima di iniziare, che Radio Zainet è la trasmissione che mette in collegamento gli studenti e le scuole superiori che aderiscono al progetto Zainet, la rivista che trovate ogni mese nel vostro istituto e alla quale anche i nostri giovani ospiti di oggi collaborano come redattori, giusto?
Sì. Allora, beh, direi di salutare anche Marcello Prisco, che si agita da dietro il vetro e che, insomma, inizia subito. Tra l'altro Marcello Prisco è un nome che potrebbe legarsi con la storia di Roma, un po' da Tarquinio Prisco, potrebbe essere un ottavore di Roma.
Marcello il Superbo, sì, potremmo dire così. Prima di ascoltare insieme il prossimo brano, vi ricordo dove potete ascoltare Radio Zainet: ad Aosta su Radio Monterosa, a Torino Radio Antena 1 e Radio Bequita, ad Alessandria Tortona Radio Pieve, a Sanremo Radio Flash Liguria, a Savona Radio Savona Sound, a Varazze e Savona Radio Skylab, in Toscana su Radio Flash, in Basilicata su Radio Activity, Radio New Sound e Basilicata Radio 2, a Roma su Meridiano 12 e poi sul canale satellitare Radio Zainet sulla frequenza 11.2000 MHz. Ascoltiamo insieme il brano di De Gregori, Rimmel.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
E qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure. E cancello il tuo nome dalla mia facciata. E confondo i miei alibi e le tue ragioni. I miei alibi e le tue ragioni. Chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco. E un futuro invadente, fossi stato un po' più giovane, l'avrei distrutto con la fantasia, l'avrei stracciato con la fantasia. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo, e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi, vada bene, di un colore solo. Li puoi nascondere o giocare come vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi. Santa voglia di vivere e dolce venere di Rimmel. Come quando fuori pioveva e tu mi domandavi se per caso avevo ancora quella foto in cui tu sorridevi e non guardavi. Ed il vento passava sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona. E quando io, senza capire, ho detto sì, hai detto è tutto quel che hai di me, è tutto quel che ho di te. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo, e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi, parla bene di un colore solo. Li puoi nascondere o giocare con chi vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi.
Oggi ci occupiamo qui a Radio Zainet di accoglienza e di quelle associazioni che si occupano di aiutare e sostenere l'infanzia in difficoltà in ogni parte del mondo, e questo è un tema che a onor del vero si è riproposto all'attenzione pubblica con il caso di Maria, quella bambina bielorussa il cui rimpatrio era stato negato dai coniugi Giusto, che quella famiglia, quella coppia ligure presso cui aveva soggiornato alcune settimane. Per addentrarci meglio in questo problema e anche in altri aspetti legati a questo problema, andiamo ad ascoltare la scheda e poi entriamo e salutiamo l'ospite di oggi.
Maria, la bambina bielorussa di cui si sono occupate le cronache italiane durante queste settimane, potrebbe rientrare in Italia ed essere data in adozione proprio ai coniugi Giusto, la coppia di Cogoleto che l'ha avuta in affido e che aveva cercato di nasconderla. Secondo quanto raccontato nella piccola, nell'istituto di Veleika in cui vive, avrebbe subito delle violenze. Secondo il ministro bielorusso all'educazione, interpellato da alcuni cronisti nella capitale Minsk, i Giusto possono continuare a sperare, presentando una regolare richiesta di adozione. Allora, ha riferito il ministro, la domanda verrà esaminata in base alla legge. Infine ha espresso soddisfazione per il fatto che la bambina, chiamata in Italia Maria, ma il cui vero nome è Vika, sia stata riportata 3 giorni fa in patria. E proprio nei confronti del rimpatrio avvenuto contro la volontà dei coniugi liguri, i Giusto hanno annunciato tramite il loro legale di voler presentare un ricorso alla Corte Europea di Strasburgo. L'opinione pubblica è divisa sulla vicenda. C'è chi sostiene che nascondere la bambina alle autorità bielorusse sia stata un'illegalità che ha danneggiato non solo il futuro di Maria, ma anche quello degli altri 40.000 bambini bielorussi che sperano di essere adottati dalle famiglie italiane che già li ospitano. C'è chi invece è convinto che il rimpatrio della piccola sia stato un tradimento verso una bambina che chiedeva solo una vita normale.
E diamo immediatamente il buongiorno all'ospite di oggi. Si tratta della dottoressa Giovanna Cassisa, che è vicepresidente di PUER, un'associazione appunto di volontariato che si occupa dell'aiuto e del sostentamento all'infanzia in difficoltà. Buongiorno e benvenuta a Radio Zainet.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Allora, dottoressa Cassisa, vogliamo dire in apertura di cosa si occupa esattamente l'associazione di cui lei è vicepresidente?
Sì, mi scusi, faccio soltanto un intervento tecnico, la sento pochissimo. Non so se è possibile alzare l'audio,
allora,
perché faccio veramente fatica a sentire quello che mi sta chiedendo.
Sì, naturalmente giriamo la richiesta anche ai tecnici in regia. Ripeto comunque la domanda.
Sì.
Volevo chiederle di introdurre l'associazione di cui lei è vicepresidente, PUER. Già il nome suggerisce il fatto che si occupi di infanzia, visto che PUER dal latino vuol dire appunto bambino.
Allora,
esatto.
L'associazione PUER... Mi scusi se la interrompo, ma continuo a non sentirla. L'associazione PUER è nata nel 1993 e si occupa, come da statuto, appunto di infanzia in difficoltà in qualsiasi parte del mondo. In particolare ci siamo rivolti ai bambini cosiddetti di Chernobyl, cioè bambini che abitano in Bielorussia nelle zone contaminate dalla catastrofe di Chernobyl. Pronto?
Sì, la sentiamo, spero che lei faccia altrettanto. Volevo chiederle, visto lei ha citato Chernobyl, il disastro che colpì l'Ucraina, ma in particolare la Bielorussia nel 1986, com'è la situazione in quei paesi? Perché comunque la Bielorussia in particolare paradossalmente è stata la più colpita da quel disastro, in quanto all'epoca dei fatti, nell'86, un forte vento portò tutta la radioattività nel paese,
esatto,
dove tra l'altro
Chernobyl si trova, esatto, in Ucraina, ma si trova al confine con la Bielorussia, e quindi il fallout radioattivo fu soprattutto sui territori della Bielorussia. Allora, guardi, io non sono uno scienziato, quindi non mi occupo delle radiazioni, però ci siamo documentati su questa vicenda e in questo momento, a distanza di 20 anni, le radiazioni non si trovano più nell'aria, sicuramente, cioè non si respira più un'aria radioattiva, ma si sono fermati a circa 30 centimetri dal terreno, nel sottosuolo. Questo vuol dire che sono a rischio le falde acquifere e anche il cibo che viene consumato dalla popolazione bielorussa, che soprattutto si ciba di patate, carote, cioè tutta roba di rape, tutti alimenti che nascono, diciamo, sottoterra, insomma.
Sì, che naturalmente hanno risentito del grave disastro. Per lei c'è qualche domanda anche da Matteo, nostro ospite in studio, prego.
Innanzitutto buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei.
La vostra associazione è attiva, Matteo? La vostra associazione è attiva dal 93 e volevo sapere come si è evoluta, diciamo, la situazione e come si è sviluppata nel tempo la vostra azione. Per esempio, quanti bambini riuscivate a far ospitare all'inizio e adesso come invece vi siete allargati?
Sì, dunque dal 93, nel 93 cominciammo con un piccolo gruppo a Roma di 120 bambini, adesso stiamo all'incirca sulle 3.000 accoglienze all'anno, però in tutti questi anni l'attività dell'associazione si è rivolta, non dico maggiormente, ma si è affiancata al discorso dell'accoglienza lo sviluppo di attività direttamente sul territorio in Bielorussia, tra cui adozione a distanza, la costruzione di una casa famiglia, è un progetto che si sta realizzando adesso per aiutare un gruppo di bambini ospite di un internato, di un istituto in Bielorussia, di bambini audiolesi, e quindi con un'associazione si chiama Ascolta e Vivi di Milano, in stretta collaborazione con questa associazione stiamo cercando di far recuperare o di dare, insomma, una possibilità di vita degna di questo nome ai bambini portatori di questo handicap. Quindi in tutti questi anni, diciamo, al discorso dell'accoglienza ci siamo resi conto che era importante anche un intervento sul territorio.
Ecco, Ilaria avrebbe una domanda per lei, Ilaria del Newton. In realtà servirà anche a far capire, perché c'è molta confusione per quanto riguarda adozioni, affidamento, accoglienza.
Sì.
Ilaria.
Infatti io volevo chiederle se quante di queste accoglienze poi si sono tramutate in adozioni in realtà.
Allora, su questa domanda le rispondo con un dato che però io non ho verificato, e quindi, insomma, mi scuso se può non essere, diciamo, veritiero, ma è quello che so io. Dunque, di tutti i bambini accolti dall'associazione PUER, che al 31 dicembre 2005 risultavano essere 68.500, sicuramente con accoglienze ripetute, cioè nel senso che lo stesso bambino ritorna più volte, quindi non 68.500 bambini, ma 68.500 passaggi aerei. Su questo grande numero comunque di bambini ne sono stati adottati fino adesso un centinaio, quindi non è un fenomeno che riguarda sicuramente tutti i bambini accolti, tutti i bambini che vengono invitati dalla nostra associazione, la maggior parte viene dagli orfanotrofi, ma non è detto che sia il bambino che viene da un orfanotrofio, non è detto che sia in stato di adottabilità. E molti bambini vengono anche da villaggi della Bielorussia, quindi hanno una famiglia lì in cui regolare, insomma, in cui tornare finita l'accoglienza. E, quello di cui si è parlato molto in questi giorni, per questa storia purtroppo di questa bambina bielorussa, secondo me c'è stata molta confusione anche creata dai mass media, nel senso che questa coppia di Cocoledo non è mai stata affidataria di questa bambina, ma semplicemente una famiglia ospitante. E a livello giuridico c'è una differenza enorme, nel senso che loro non hanno mai, loro, ma come tante, anche io sono stata una famiglia ospitante per tanti anni, e io non ho mai avuto la tutela o la patria potestà sui due bambini che io e mio marito abbiamo ospitato e abbiamo seguito. E questo è chiaro fin dall'inizio, cioè quando una famiglia si rivolge, diciamo, a un'associazione o alla PUER o un'altra associazione simile, dando la disponibilità per ospitare un bambino, sa dall'inizio perfettamente che questa ospitalità non si potrà mai tramutare in un'adozione o in un affidamento a lungo termine, assolutamente, cioè sono due cose separate, due discorsi separati.
Sì, dottoressa Cassisa, abbiamo un breve stacco musicale. Io la invito a rimanere perché poi su questo argomento vorremmo poi farle anche altre domande.
La ringrazio.
Quindi ci fermiamo due minuti, poi torniamo in studio a parlare.
Zainet, la scuola.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. Take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not.
to explain. When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly, you're still young, that's your fault.
La voce di Cat Stevens, che oggi si chiama, ha cambiato nome in Yusuf Islam, ci aiuta anche a, come dire, esaminare meglio questo l'argomento di cui stiamo parlando oggi con Giovanna Cassisa, che è vicepresidente dell'associazione PUER. Ricordiamo che tra l'altro la bambina Maria, e come lei tanti altri, vengono qui in soggiorno in Italia anche per disintossicarsi dai problemi che hanno in patria dovuti al grosso disastro di Chernobyl nel 1986. Ma a proposito di ciò che ci stava spiegando meglio la dottoressa Cassisa, Matteo a questo riguardo ha alcune domande da porle.
Dottoressa, lei ha fatto una rigida e netta distinzione fra le famiglie affidatarie e le famiglie ospitanti.
Sì.
La selezione per le famiglie ospitanti è così rigida quanto quelle che richiedono un affido a lungo termine, e diciamo i vincoli sono meno stretti?
Dunque, le posso rispondere in parte, nel senso che non so quali sono i vincoli che vengono richiesti a una famiglia che chiede un affido. Immagino, insomma, almeno qui a Roma, anche parlo per amici che sono stati sottoposti a vari interrogatori, che chiamiamoli così, da parte di assistenti sociali prima di ricevere un decreto di idoneità per avere un bambino in affidamento. Per quanto riguarda l'ospitalità, sicuramente è più facile, nel senso che non sono previsti, da una parte dico purtroppo, cioè forse servirebbero colloqui comunque con un personale tecnico specializzato nell'ospitalità di un minore, di un bambino, però non sono previsti dalla legge, e quindi a ogni gruppo, sì, ogni singolo gruppo di accoglienza è demandato il buon senso di attivarsi al meglio per scegliere le famiglie che possono ospitare. Tra l'altro, ecco, possono ospitare questi bambini anche single, donne. Anche le single, quindi sicuramente non ci sono i vincoli che ci sono per esempio per l'adozione.
Volevo chiederle invece, sì, riguardo sempre l'associazione, se era esclusivamente di volontariato oppure veniva finanziata da qualche ente, e in caso venisse finanziata chi fosse questo
ente. Dunque, no, l'associazione è un'associazione di volontariato, Onlus è retta ente morale dal Ministero degli Interni. Dunque noi andiamo avanti solamente con i finanziamenti privati. In alcuni casi ci sono dei piccoli finanziamenti pubblici, ma per esempio qualche provincia paga i viaggi dei bambini accolti in quella provincia. Quindi adesso io così, no, siccome siamo sparsi su tutto il territorio nazionale, non posso darle insomma dei nominativi di enti, ma sicuramente non riceviamo grossi finanziamenti o dei finanziamenti così generalizzati, sono sempre legati a un'attività in particolare.
Senta, a questo proposito, dottoressa Cassisa, poi naturalmente la salutiamo e la ringraziamo di essere stata con noi oggi.
Grazie.
E nel ricordare anche il vostro sito internet, sì, www.puer.it,
sì,
chiunque volesse ospitare un bambino, comunque finanziare in qualche modo, insomma, aiutare questi ragazzi, sì, come può fare?
Allora, come diceva lei, può visitare il nostro sito internet, che è in continuo aggiornamento e speriamo insomma anche in crescita. E sul nostro sito internet troverà la cartina d'Italia, cliccando sulla regione interessata può trovare il gruppo a cui riferirsi per l'accoglienza. Se invece qualcuno fosse interessato a aiutare un bambino a distanza, quindi con un'adozione a distanza, e anche qui il discorso non va mischiato, diciamo, i due discorsi dell'adozione e dell'adozione a distanza. Adozione a distanza intendiamo un sostegno economico che una famiglia italiana, un gruppo di amici, di colleghi di lavoro danno alla nostra associazione, e noi poi li rigiriamo su in Bielorussia una famiglia con bambini che sia bisognosa economicamente. E in genere questi aiuti si rivolgono a bambini che normalmente non vengono in Italia, ne abbiamo circa 150, tra questi molti bambini sono portatori di handicap gravi, quindi non avrebbero mai la possibilità di viaggiare come i loro coetanei, e cerchiamo di dare una piccola mano, insomma, con questa adozione a distanza. Quindi chiunque ci può aiutare, ha la volontà di aiutare in qualsiasi di questi progetti, visitando il nostro sito internet, lì trova tutti i riferimenti.
Dottoressa Cassisa, noi la ringraziamo dell'intervento oggi qui a Radio Zainet, ma naturalmente la ringraziamo anche per tutta l'attività che PUER sta svolgendo da molti anni ormai, perché è dal 93, lo ricordo,
dal 93.
Che nasce ufficialmente, esatto, e tra l'altro nel 98 ha ricevuto PUER il riconoscimento di ente morale della Repubblica Italiana, me lo conferma?
Esatto, di ente morale, sì.
Dunque grazie, naturalmente grazie. Buon lavoro, grazie a Giovanna Cassisa,
grazie,
vicepresidente di PUER. Matteo.
Beh, certo, non può che far piacere scoprire che esistano associazioni di questo genere, e scoprire esattamente il termine adatto, perché
effettivamente noi abbiamo scoperto questo mondo attraverso disdicevole vicenda.
Caso grave che come al solito quando si parla ai bambini è abbastanza facile scadere nella retorica più facile, più immediata. Si continua a montare casi.
Infatti questo è un punto che ha sollevato,
sì,
anche la
perché
Cassisa.
Appunto la famiglia italiana che bonariamente voleva aiutare la povera bambina bielorussa, in realtà, come ha spiegato la dottoressa, appigli giuridici non ce n'erano. Si poteva trattare di rapimento o sequestro di persona come reato.
Forse i media italiani, lo suggeriva anche la dottoressa Cassisa, sono ricaduti spesso in un errore che fanno, cioè quando si parla di minore generalmente tendono a puntare molto sull'emotività.
Sì, tendono a puntare sulla convinzione che abbiamo noi, a torto o a ragione, che l'Italia per vivere sia un posto migliore della Bielorussia, e quindi si...
In un certo senso, visti anche i disastri,
no,
che ahimè ci
sì,
sono...
No, ho detto a torto a ragione, facevo un discorso generale, cioè noi ovviamente siamo sempre convinti che togliere un bambino dalla sua famiglia, essendo la sua famiglia povera, sia sempre un bene.
Tra l'altro molti di questi bambini sono anche orfani e in condizioni davvero disagiate. Ilaria?
In ogni caso c'è stata una grandissima mobilitazione da parte della gente, sia vicino al paese di questi genitori affidatari che in tutta Italia a difesa di questa bambina, magari neanche conoscendo bene la questione e la vicenda.
Allora, noi andiamo a chiudere oggi questo argomento molto delicato, ma comunque molto interessante, che comunque ci ha portato a fare chiarezza anche su una vicenda che ha preso le prime pagine delle cronache dei giornali e non soltanto in queste ultime settimane. Simona?
Sì, prima di chiudere, di salutare tutti, anche i nostri due giovani ospiti, facciamo il nostro ormai consueto salto indietro nel tempo.
Un tuffo nel passato.
Un tuffo nel passato, con la musica storica del flashback di oggi, che ci porta indietro di circa 30 anni. Ascoltiamolo.
Flashback.
3 ottobre 1971.
Ragazzi, che ne dite di fare gli auguri di buon compleanno al dandy del rock and roll? Sì, perché proprio in questo fine settimana Mark Bolan dei T-Rex ha compiuto 24 anni. Inutile dire l'importanza di Mark Bolan per il rock inglese, essendo stato il primo, prima ancora di David Bowie, a segnare il passo della psichedelia britannica. Ma adesso ascoltiamoci il suo ultimo successo. Gente, solo per voi, Get It On. Loro sono i T-Rex di Mark Bolan.
Get it on, get it on, get it on. Bentornati in studio con Flashback. Avete appena ascoltato Getting On di Mark Bolan e T-Rex. All'inizio della sua carriera registra alcune versioni acustiche di classici rock che hanno poco successo, come i suoi primissimi singoli. Le cose però cambiano quando Bolan incontra il percussionista Steve Peregrine Took e nascono i Tyrannosaurus Rex. Imbevuti di mitologia, favole, storie di maghi ed elfi, il duo acustico guadagna prima l'amicizia di John Peel e poi la curiosità del produttore Tony Visconti. Esce così in pochissimo tempo una sequenza di album che sbancano le chart. I primi anni 70 vedono ancora un grande successo per la band di Mark Bolan, divenuta semplicemente T-Rex, con brani divenuti ormai classici come Getting On. Ma è a questo punto che Mark finisce per assuefarsi a droghe ed alcol e vede aumentare a dismisura il suo peso. Intanto anche il sodalizio con Tony Visconti si incrina. Il produttore ha scoperto l'astro nascente amico nemico rivale di Bolan, David Bowie. Bolan entra in crisi, i fans sembrano lasciarlo, fino a quando la notizia della imminente paternità non gli dona una nuova vita. Spariscono gli eccessi e torna ad essere il musicista di un tempo. In quel 1975 il suono della sua chitarra si avvicina progressivamente al fenomeno del punk, sembra l'inizio della rinascita, ma a un mese di distanza dalla morte del suo mito, Elvis Presley, all'alba del 16 settembre 1977, perde la vita, schiantandosi contro una quercia con la sua mini GT viola. E pensare che non aveva mai voluto prendere la patente perché sapeva che sarebbe morto in un incidente d'auto.
Decisamente sonorità dal sapore antico, forse più familiari alla nostra Simona Neri che a Matteo e Ilaria qui in studio.
E invece vi rivelo che Matteo li conosce molto meglio di me, nonostante abbia solo 19 anni.
Questo è un becero scaricabarile e comunque non posso considerarmi certo un esperto. Poi ovviamente il pezzo che è stato mandato in onda era noto anche all'ignorante Neri. Però, sono gruppi
che hanno fatto la storia
non
del
conosciuti
rock,
certo. Ma che sono stati importanti poi per dare vita a quelli che magari sono più noti alle cronache.
Ilaria, per te è un nome nuovo?
Sì, assolutamente sì.
E che magari approfondirà nel tempo libero?
Può darti di sì.
Sì, noi ci contiamo, come contiamo anche nel vostro ascolto domani, in cui parleremo del dialogo tra cristianesimo e Islam, ancora un tema molto attuale che ha preso spunto da ciò che è successo in quest'estate, di cui noi diamo naturalmente conto nella puntata di domani di Radio Zainet. Simona.
Ricordiamo i nostri siti: www.radiozainet.it per la trasmissione, www.zai.net per la rivista che troverete presso nella vostra scuola, numero di ottobre.
Allora l'appuntamento è per domani. Buon pomeriggio.